Passo ora a presentare Marco Calamari del progetto Winston Smith. Il progetto Winston Smith è quello che ha dato origine, diciamo, al grosso delle iniziative sulla privacy collegata alle questioni legate alle nuove tecnologie. Ovviamente spero che tutti ricordiate Winston Smith, il personaggio di 1984 di George Orwell, che fa una brutta fine, purtroppo alla fine del romanzo. Speriamo che nel nostro caso il nostro Winston Smith sia più fortunato, a cominciare da Marco Calamari. Grazie.
Ringrazio Alessio e mi associo nell'augurio. Lui ha già presentato il progetto Winston Smith, ne trovate eventualmente un mirror sul CD-ROM che probabilmente molti di voi hanno già preso e sul sito del convegno. Oggi tenterò di parlare di InfoSmog e in particolare di arrivare da un concetto così e da una parola così nuova come InfoSmog ad alcuni consigli pratici di vita per chi usa un PC. È un percorso piuttosto lungo e cercherò di farlo il più velocemente possibile per andare poi a mangiare. Allora, l'InfoSmog. In questo seminario tratteremo a livello elementare problematiche di gestione di dati relative alla privacy personale nell'ambiente di oggi e con i sistemi operativi di oggi, quindi non ancora TCPA, ma neppure sistemi che in qualche modo ti proteggono la privacy. E ci concentreremo, data la ristrettissima fetta di tempo che possiamo dedicare, a dare delle istruzioni pratiche, delle specie di ricette di vita su come affrontare certi aspetti che abbiamo tutti presenti sul nostro PC, ma che magari non abbiamo presenti in mente. La cancellazione dei dati. L'InfoSmog è la produzione incontrollata di dati che noi facciamo tutti i giorni compiendo azioni di qualunque tipo, da passare i tornelli di una banca a farsi riprendere da una telecamera, fare la spesa con la carta fedeltà, andare a attraversare il casello dell'autostrada col telepass, tenere il cellulare acceso in tasca, ma soprattutto lavorare con il computer, perché è vero che noi produciamo e disperdiamo nuvole di dati, da cui il termine InfoSmog, in giro per il mondo usando cose strane, ma non dimentichiamoci che la produzione di dati che noi facciamo sul nostro personal computer è in quantità industriale. Quindi la produzione di dati che facciamo sul computer è una parte sostanziale, almeno per adesso, dei dati che disperdiamo in giro per l'ambiente. E li disperdiamo in giro per l'ambiente. Vedremo che, malgrado si sia convinti che siccome i dati li teniamo sul computer, questi dati non vanno a giro, la cosa non è così elementare e così semplice. Per far questo ci occuperemo di un problema apparentemente limitatissimo, cioè di come si fa a cancellare i dati in maniera sicura. La domanda che viene, ma non è semplicissimo cancellare i dati? Ma dice, a me non è semplicissimo, è difficile. Ma come? Io ho perso la tesi, ho perso la presentazione, mi si è cancellato tutto il computer, eccetera, eccetera. Cancellare i dati è facilissimo. No, è facilissimo perderli. Perché c'è malfinazione, perché c'è l'acutissima vista della sfiga, ma cancellarli con sicurezza e, meglio ancora, sapere che quando li produciamo potremo, se lo decidiamo, cancellarli con sicurezza è una cosa molto complicata e spero di riuscire a convincervi. Tra l'altro, fare copie di sicurezza dei dati, tutti voi fate copie di sicurezza dei dati per non perderli ovviamente, non è un problema che allevia poi il problema di cancellarli, ma anzi lo aggrava. E siccome vogliamo fare un taglio pratico, facciamo un esempio. Molti di noi che abbiamo il portatile hanno probabilmente una qualche forma di agenda elettronica sul portatile, in cui ci sono i dati che presumibilmente starebbero su un'agenda cartacea se non usassimo il PC, o che magari stanno anche sull'agenda cartacea. I dati dell'agenda sono appuntamenti e numeri di telefono. Sono un esempio particolarmente calzante dei dati riservati perché un'agenda è il profilo, di una parte importante della vita, cioè delle relazioni sociali di una persona. Quindi non solo è un oggetto che probabilmente tutti abbiamo, anche se non lo usiamo, ma è anche un oggetto molto critico, per la privacy. Prima di tutto, dov'è la nostra agenda? La nostra agenda sul PC dove sta? Non lo sappiamo. Probabilmente non lo sappiamo. Specialmente se usiamo sistemi operativi proprietari come Windows XP, è quasi certo che se dovessimo andare a cercare sull'hard disk dove sta la nostra agenda per poterla cancellare, non la troveremmo almeno se non l'abbiamo mai fatto e se non ce ne siamo occupati. Quindi l'agenda di carta, quella con la copertina rossa in pelle, probabilmente sappiamo dov'è, le signore ce l'hanno nella borsetta, noi forse nella 24 ore o forse sulla scrivania. Ma quella informatica è nel computer, sì, ma dove? Sul palmare, sul PC, su tutti e due? Uso il programma di posta elettronica, ho un programma apposta? O magari ce ne ho 10 copie, ciascuna in uno di questi posti? Beh, ma comunque sta sull'hard disk del mio computer. Sì, ma dove sta? Nel registry di Windows, se uso Windows? In un'oscura directory punto qualche cosa, se uso Linux? In un file sepolto sotto 6 livelli di sottodirectory e con un nome così oscuro che sembra scritto in katakana? Bene, la prima regola è assoluta. Per poter cancellare i nostri dati, scusate se è una banalità, dobbiamo sapere dove sono. E non è una banalità perché i programmi di oggi, oltre ad essere molto sofisticati, fanno apparentemente del loro meglio per confondere le idee, per copiare i dati nei posti più impensabili, per dimenticarseli quando non li usiamo più e così via. Ah, e devo dire che in questo purtroppo i sistemi operativi proprietari, i sistemi operativi aperti non sono così distanti, perché anche i sistemi operativi aperti come Linux fanno del loro meglio per mettere i dati nei posti più impensabili. La seconda regola è: dobbiamo sapere se i dati della nostra agenda, che stanno di regola in un certo file, in un certo archivio, in una certa rete, vengono copiati anche solo temporaneamente in altri posti, sia come file temporanei o, peggio ancora, per qualche motivo trasmessi in rete, come può essere un'agenda che usa LDAP. La terza regola è tenere sempre conto che se non vengono presi accorgimenti particolari, che non sono banali, un dato memorizzato su un computer o in un database o su un server che non sia direttamente e completamente sotto il controllo di chi lo utilizza deve essere considerato non più riservato. Non parliamo poi se viene trasmesso in rete in qualsiasi forma. Quindi noi, limitando il discorso al nostro personal computer, compiremo un'operazione molto limitata come ambito. Se si dovesse cominciare a parlare dei problemi di sicurezza quando si usa un'applicazione client server o quando si trasmettono dati in rete, non andremo via neanche stasera. Quindi limitiamoci ai dati che sono sul nostro computer, ai dati della nostra agenda. La possibilità di cancellare un dato, e notate bene, non un dato particolare, uno dei dati che io produco, qualunque dei dati che produco, perché lo scopo nostro non è cancellare il computer quando irrompono i servizi segreti nella stanza, lo scopo nostro è che un giorno che voglio cancellare quella particolare lettera, io sono in grado di farlo con tranquillità, cioè rapidamente posso cancellarla e essere sicuro che quella lettera non esiste più. Io sono in grado di produrre dei dati interessantissimi quando scrivo, voglio essere anche in grado di cancellarli quando lo ritenga necessario. Allora, se noi sappiamo dove sono i dati dell'agenda, ricordiamoci che dobbiamo anche aver realizzato, chiamiamola una politica di backup, o comunque avere un'idea precisa dei backup che facciamo, perché cancellare i dati del computer che stanno su 18 CD-ROM sparsi in giro per la casa, in tutte le copie di sicurezza, significa non aver risolto il problema. Quindi dobbiamo trovare una soluzione che ci consenta di cancellare i dati non soltanto dal computer, dove la cosa è relativamente facile, ma di sapere con certezza di poter cancellare i dati che stanno anche da altre parti. Arriveremo a delle ricette che non sono niente di spaziale su come fare queste cose, quindi il problema riusciremo a risolverlo. Ma per risolvere un problema di sicurezza bisogna porsi delle domande in una forma chiusa, in una forma, diciamo, razionale. Dobbiamo parlare di modelli di minaccia. Siccome la cosa ha un suono vago, qualcuno di voi avrà pensato, ma che modelli di minaccia? In fondo io non ho niente da nascondere, insomma quasi niente, perché dovrei mettermi a fare la spia o cose del genere? Beh, è semplice, perché anche se non abbiamo esigenze da agenti segreti, la gestione di insicurezza dei dati si fa così. Bisogna prima sapere quali dati dobbiamo difendere, e è il problema che trattiamo oggi, e poi dobbiamo sapere da che cosa ci dobbiamo difendere, perché siccome gli assoluti non esistono e la sicurezza totale non esiste e i mezzi non sono illimitati, Per poter difendere ragionevolmente un qualunque dato in una situazione informatica bisogna sapere da che cosa ci stiamo difendendo, o almeno da che cosa ci vogliamo difendere. Per far questo si creano i modelli di minaccia. Ci sono tomi ponderosi che parlano dell'argomento, vengono fatti addirittura dei convegni su questo. Qui lavoriamo a livello di ricette della nonna, per cui definiamo tre modelli di minaccia che sono abbastanza simili a quelli classici. E con uno sforzo incredibile di fantasia li ho battezzati modello di minaccia basso, medio ed alto. Il modello di minaccia basso: le informazioni sono minacciate da un collega curioso che guarda il PC, o dalla fidanzata al fidanzato, gelosa al geloso, che legge la posta elettronica, il log della chat e i numeri di telefono dell'agenda. In un modello di minaccia medio la situazione è più complessa dal punto di vista informatico, cioè le informazioni sono minacciate non da una persona che al massimo sa utilizzare il computer, ma da un ladro, da una persona esperta di computer, tipo un consulente tecnico di parte della moglie o marito che vuole il divorzio, o da un'azienda concorrente che vuole ridurre i costi di ricerca e sviluppo. Modello di minaccia alto, le informazioni sono minacciate da organizzazioni governative o non governative che hanno mezzi illimitati e che non sono magari vincolate dalle leggi ordinarie, come le mafie, i servizi segreti, le forze armate in tempo di guerra e le organizzazioni terroristiche. Diciamo subito che contro un modello di minaccia alto è inutile illudersi che esista una strategia informatica efficace. Questo perché la parte informatica, che può essere comunque praticamente inviolabile se viene implementata correttamente, non è che un anello della catena complessiva e gli altri anelli, in particolare l'elemento umano, sono decisamente più deboli. Ci concentreremo quindi sugli altri due livelli di minaccia che invece sono molto, molto più comuni e quindi parleremo soltanto di cosa si può fare in caso di modello di minaccia basso e medio. Per poter però trovare la nostra ricetta dobbiamo prima occuparci di alcuni ingredienti principali. La prima cosa è, se dobbiamo sapere dove sono i dati, dobbiamo sapere dove li mettono i programmi che utilizziamo e possibilmente dobbiamo agire in modo tale che questi dati vengano messi in una modalità che rende semplice gestirli. La modalità più banale è di salvare tutti i dati di tutti i programmi sotto un'unica directory, o meglio sotto un unico ramo di directory dell'hard disk, su un disco ben preciso, strutturandone i contenuti come più ci piace, per tipologia, per lavoro, per diletto, per come vi pare. Però tutti sotto un'unica directory e in particolare cercando, ponendo particolare attenzione a convincere tutti i programmi che noi utilizziamo a metterli lì e soltanto lì. Credetemi, questa non è una cosa banale, bisogna avere la pazienza di mettersi a guardare come funziona ogni singolo programma e cambiare un po' di default. Ma in certi casi bisogna porre particolare attenzione perché alcune informazioni personali importanti vengono messe in posti che non pensiamo neanche, anzi vengono memorizzate senza che noi magari ce ne siamo resi conto. In particolare, per esempio, i navigatori web memorizzano i bookmark dei siti visitati, memorizzano, ahimè, anche i navigatori titolati dal punto di vista della sicurezza, l'elenco degli ultimi siti visitati anche se non lo visualizzano. Insomma, bisogna fare un lavoro che ognuno farà per i programmi che usa, che sa usare o che vuole continuare a usare, perché magari alcuni conviene smettere proprio di usarli. Non c'è una ricetta semplice, cominciare chiaramente a cambiare i default di salvataggio di tutti i programmi. Quindi, ingrediente della ricetta, fate un lavoro di presa di coscienza dei programmi che usate, dove salvano i dati, cercate di convincerli con le buone e con le cattive e smettete magari di usare alcuni programmi dopo che vi siete resi conto esattamente di che cosa fanno. Un altro argomento, l'uso di media rimovibili, floppy, CD-ROM, chi per chi li usa, nastri, schede di memoria, flash, hard disk esterni, eccetera, eccetera. Questo è molto utile, anzi è utile anche come ingrediente per noi, perché i media rimovibili sono utili in una strategia di questo tipo, ma deve essere inquadrato molto strettamente nell'ottica globale di sapere dove sono i dati e di poterli cancellare. In ogni caso c'è da tenere presente che il supporto rimovibile sposta una sicurezza che è soltanto diciamo informatica, una volta che io sono sicuro che il PC non mi viene rubato, perché se mi viene rubato spariscono anche i dati, ha un problema fisico più complesso, perché è vero che il CD-ROM io so dov'è, ma lo posso perdere o me lo possono rubare. Salvo la borsa in cui ho il computer e non salvo un altro bagaglio in cui ho messo il CD-ROM con i backup. Un altro punto importante che va gestito è la memorizzazione temporanea delle informazioni. Tutti o probabilmente quasi tutti di voi sanno che i programmi, anche programmi molto famosi, salvano dei dati temporanei in directory che vengono chiamate temporanee e che spesso si dimenticano di cancellarli. Chiaramente questo non deve succedere. Ma c'è un livello di minaccia più sofisticato che non tutti sanno. I sistemi operativi di oggi, proprietari e non proprietari, sono sistemi a memoria virtuale. Non ci interessa spiegare che cosa fanno, ma hanno un grosso file da qualche parte dove il sistema operativo, quando gli pare a lui, per motivi non predicibili, memorizza qualunque cosa sia nella memoria del computer e in particolare può memorizzarci la lettera che state scrivendo, la password, il vostro numero di carta di credito, ma non si sa né se lo fa né quando lo fa. Quando lo facesse non si sa quando verrà cancellato, perché il sistema operativo, quando spengete il computer, si dimentica di quello che c'è scritto e la volta dopo scriverà nel file dove gli pare a lui. Una informazione che sia stata memorizzata lì può sopravvivere per anni e quindi bisogna essere sicuri che o le informazioni che noi vogliamo poter cancellare non ci finiscano o che questo file di swap, questo è il termine tecnico, venga cancellato. La gestione dei file temporanei invece è abbastanza semplice, di solito si crea quello che si chiama un disco RAM nella memoria del computer, quindi non un disco fisico ma un disco che risiede nella RAM, lì si convincono le applicazioni a far salvare i dati temporanei, quando spengete il computer i dischi RAM hanno la simpatica proprietà di cancellarsi completamente senza nessun ulteriore intervento. Un altro ingrediente, bisogna gestire le copie di sicurezza. Se voi avete una strategia di backup, e vi consiglio di averla anche se non l'avete, dovrete fare un compromesso tra la necessità di non perdere i dati e quella di poterli cancellare. E in particolare dovrete, se ne fate tante come il sottoscritto che è un po' paranoico anche in questo campo, dovrete ridurre probabilmente il numero di copie che fate e ricordarvi un po' meglio di dove le mettete e ogni tanto magari buttarle anche via. Perché se voi salvate su un CD-ROM, cancellare un singolo file implica la necessità di distruggere il CD-ROM, che non può essere cancellato né in tutto né in parte. Quindi se voi fate copie di sicurezza in questo modo, dovete anche essere pronti e imparare come fare a distruggere un CD-ROM, non buttarlo semplicemente nella spazzatura dove lo spazzino potrebbe anche recuperarlo. Addirittura gli hard disk stessi devono essere considerati alla stregua dei CD-ROM perché sono, da certi punti di vista, dei supporti rimovibili. Voi avete ovviamente cancellato completamente l'hard disk del vostro computer quando l'avete venduto, quando avete cambiato lavoro, quando l'avete passato alla fidanzata o al fidanzato perché ci scrivevano le lettere. Bene, se non l'avete fatto, o se l'avete fatto in maniera banale, tipo buttando le cartelle nel cestino, avete dato via tutti i vostri dati che credete di aver cancellato, che possono essere recuperati già in un modello di minaccia basso. E paradossalmente, quindi, se voi dovete dare via un hard disk, perché per esempio cedete il computer, dovete prendere particolari precauzioni, una delle quali, la più banale, è una formattazione a basso livello. E comunque dovete preoccuparvi di una cosa a cui forse non avevate pensato. Tra l'altro, se un hard disk vi si guasta, l'hard disk guasto è il supporto più difficilmente gestibile che possa capitare, perché chiaramente diventa un supporto rimuovibile, lo dovete levare e lo buttare via. Ma se lo buttate via così, voi buttate via un oggetto che contiene in forma probabilmente leggibile da qualunque tecnico riesca a cambiare il controller o fare operazioni relativamente semplici, non qualche informazione, ma una copia esatta e funzionante del vostro computer. Siccome i CD-ROM possono essere distrutti con un paio di forbici o spezzandoli in due con le mani, sono un supporto facilmente gestibile, l'hard disk di solito è una cosa di alluminio pressofuso che può anche cascare in terra senza subire danni, per cui il trucco di tagliare la metà con le forbici non funziona e meccanicamente la cosa è di difficile distruzione, vi ci vuole una pressa o una morsa per distruggere in maniera affidabile un hard disk. C'è comunque il vecchio trucco del caminetto, perché per quanto blindato un hard disk soggiace al punto di Curie e quindi quando scaldato a circa 400 gradi perde completamente qualunque informazione anche se apparentemente resta integro. Fate comunque una particolare attenzione al di là del problema dell'hard disk rotto da eliminare a quando vendete o prestate un computer. Quando vendete o prestate il vostro computer state dando via automaticamente tutti i dati di cui non ritornerete più in possesso, perché anche se nessuno li ha presi, se voi li volete cancellare, dovete essere coscienti che non siete più sicuri di poterli cancellare, perché potrebbero, non sono, ma potrebbero essere stati copiati. Di trasmissione in rete dei dati in condizioni di sicurezza di questo tipo non ce ne occupiamo neanche, argomento estremamente complesso e lungo, ci sono mezzi informatici per gestirli, alcuni nomi a caso, PGP, SSH, S-Tunnel, non sono mezzi completamente banali, in particolare di solito non sono presenti sui sistemi operativi commerciali. Prima regola, evitate per quanto possibile qualunque forma di trasmissione in rete dei dati di cui volete restare in controllo. Un trucco molto banale può essere dargli via su un floppy piuttosto che trasmetterli in rete per posta elettronica. Se io voglio poter cancellare i dati, devo sapere dove sono, quante copie ne ho, poterle cancellare tutte al momento, ma devo saper fare a cancellare un file. Come vi dicevo, mettere un file nel cestino non è assolutamente, e anche se uno si ricorda di svuotarlo, non è assolutamente un modo affidabile di cancellare i dati. I dati devono essere cancellati in maniera sicura quando necessario, e questo anche in un modello di minaccia basso. Perché? Beh, perché innanzitutto quando si cancella un file le aree dati non vengono automaticamente sovrascritte anche se si svuota il cestino. Vengono semplicemente dichiarate vuote, ma c'è ancora scritto dentro tutto quello che ci avete messo voi, tant'è che esistono programmi per il recupero dei dati che si scaricano da shareware.com, che anche la fidanzata o il fidanzato che non sa nulla di computer è in grado di usare se ne conosce l'esistenza, e quindi già in un modello di minaccia basso i file non si cancellano buttandoli nel cestino. Questo è aggravato al fatto che se anche le aree dati venissero usate, rimangono comunque delle informazioni potenzialmente in due situazioni che sono tutt'altro che evidenti dal punto di vista tecnico. Innanzitutto il nome del file nella directory, se voi lo cancellate anche con sovrascrittura, rimane fino a quando non viene riutilizzato quello spazio. E anche soltanto il nome di un file, supponete che avete una lettera che si chiama lettera Samantha, forse la vostra fidanzata non volete neanche che sappia vagamente che avevate un file sul disco con quel nome lì. Quindi questo è un primo problema che la cancellazione anche con sovrascrittura di dati non risolve, ma in fondo a ciascun file che va a sovrascrivere il contenuto del file precedente rimane uno spazio che si chiama slack space, che non viene mai sovrascritto. In pratica l'ultimo blocco di un file che ha una lunghezza fissa, di solito 4000 caratteri e spiccioli, se il file che va a impossessarsi di quel blocco non è lungo un multiplo esatto di 4000 caratteri, ma è lungo per esempio 2000 caratteri l'ultimo blocco, i 2000 caratteri successivi restano per l'eternità, sono ancora quelli del file precedente e non verranno persi se non altro fino a quando non verrà cancellato anche il file successivo. Quindi vedete, anche se poche informazioni finiscono lì, magari sono la password o il vostro numero di carta di credito, bisogna stare un attimino attenti quando si cancella semplicemente un file. Per tranquillizzarvi, poi le ricette sono molto più semplici, ci sono per fortuna ricette semplici per risolvere problemi che sono informaticamente complessi. Esistono in particolare dei programmi per la privacy che risolvono in maniera quasi unitaria tutti i problemi che vi sto esponendo e faranno parte delle ricette. Ricordatevi comunque che siccome questi programmi tipicamente usano delle password per riconoscere che voi siete voi e non qualcun altro, la gestione delle password fa parte integrante di una possibilità di tenere la privacy sui dati, e l'utilizzo delle password è di solito il primo punto di aggressione in cui chiunque tenta di entrare in un sistema informatico, dai film tipo War Games fino a ormai Il fratellino minore curioso o qualcosa del genere, sicuramente tentare di indovinare la password è il modo più semplice. Quindi non sentiatevi mai furbi quando decidete le vostre password, cambiatele, cercate di non dimenticarvele, perché altrimenti con i programmi di crittografia forte siete KO, non recupererete mai i vostri dati. E non sentitevi furbi su come le scegliete. Ci sono dei libri, degli articoli su internet, con Google li trovate, su come si fa a scegliere in maniera informaticamente forte le password, e anche in maniera che non ci sia bisogno di scriverle, perché si corre il rischio ovviamente di dimenticarsi. Allora, una cosa interessante, per proteggere il contenuto dell'hard disk e poter cancellare dei file senza preoccuparvi che qualcuno ve li abbia copiati, bisogna che una persona che accende il vostro computer non sia in grado di leggere i vostri file. Un modo molto comune, vedremo molto efficace, è fare quello che si chiama la criptatura di file e partizioni, anzi in particolare la criptatura di partizioni. È possibile, per farla breve, memorizzare tutti i file di dati che noi abbiamo segregato in un posto solo in una cosa che si chiama partizione crittografata, che usa gli stessi algoritmi inviolabili dal punto di vista informatico che usa per esempio PGP. Questi programmi sono molto robusti, vi permettono di essere sicuri che in assenza dell'opportuna password nessuno legge i vostri dati, anche se appunto il fatto che siano assolutamente robusti a livello di, diciamo, servizi segreti o giù di lì non deve ingenerare un falso senso di sicurezza, perché se la password è il nome del vostro cane, chiunque voglia entra anche nella vostra partizione criptata. Queste partizioni criptate, poi vi ne farò un esempio, sono molto interessanti, anche se sembrano una cosa sofisticata, per risolvere i problemi pratici di privacy, di cancellazione dei dati. Permettono quindi di definire sostanzialmente un disco virtuale, un disco che non ha un corrispettivo fisico, montarlo con una semplice password, lavorarci in maniera assolutamente tranquilla, smontarlo quando il computer viene spento o quando per esempio qualcuno entra nella stanza con una combinazione di tasti o con un timeout quando voi ve ne andate e vi siete dimenticati di mettere lo screensaver o qualcos'altro del genere. Questi dischi sul vostro hard disk sono un file probabilmente molto grande a seconda dello spazio di cui avete bisogno, e il fatto di essere monolitici, cioè compresi in un unico file, rende molto semplice fare i backup, perché un unico file si copia facilmente, si sa bene dove è, lo si controlla facilmente perché è l'unico file su cui noi dobbiamo mantenere una forte privacy, e tra l'altro se è un file criptato, anche se vi perdete il CD-ROM dove avete fatto il backup, nessuno lo legge perché non avrà né la chiave di criptatura, se la usate separata, né la password che voi avete usato. Quindi questo vi semplifica molto non solo la gestione dei dati sul computer, ma anche la gestione in tranquillità delle copie di backup. Alcuni software di questi, poi ne vedremo alcuni, sono PGP for Personal Privacy, che è un software proprietario, BestScript, che è un software open source, StegoFS, che è un software libero. I dischi RAM, una volta col DOS era molto semplice farlo, adesso con Windows 2000 è diventata una cosa un pochino più complicata. I dischi RAM sono altri dischi virtuali che voi creerete, se lo volete fare e se ne avrete bisogno, sul vostro computer, un disco uguale a tanti altri. Lo userete soltanto per far salvare alle vostre applicazioni i file temporanei proprio lì, in modo tale che tutte le volte che spengete il computer tutto viene cancellato e non resta traccia di questi dati temporanei che non si sa mai che cosa contengono. Chiaramente il disco RAM deve essere abbastanza grande da contenere la mole di dati che le vostre applicazioni generano, non più grande del necessario, perché altrimenti il disco RAM stesso rischia di essere copiato sull'area di swap e quello che credevamo che si cancellasse lo spengimento del computer non si cancella più. I dischi RAM si creano normalmente con funzionalità che sono già presenti nel sistema operativo, Linux lo fa per esempio al boot, il vecchio DOS aveva le istruzioni addirittura su come fare per creare un disco RAM, Windows non ce l'ha più, ma utilizzando il driver del DOS o utilizzando roba che si trova sul sito per esempio di Microsoft, potete crearvi molto semplicemente il disco RAM, inizializzarlo e dimenticarvi di averlo, perché continuerà a funzionare come vi siete prefissi per l'eternità. Mentre per i file di swap la situazione è un po' più complicata, perché i file di swap vengono scritti e non sovrascritti, perché non si possono allocare in RAM, perché sono loro che devono copiare la RAM e quindi non possono essere a loro volta copiati in RAM, e perché le informazioni che ci sono sopra non si sa bene quanto verranno cancellate. Quindi ci sono solo due strategie possibili: si possono cancellare con un'apposita utility che vi dovete ricordare però di far girare ogni tanto, oppure possono essere criptati in modo tale che le informazioni al boot successivo ci sono ancora ma sono diventate illeggibili. Per fortuna le utility di privacy, diciamo generali, che vi avevo citato prima, quasi tutte comprendono anche funzionalità di questo tipo, per cui i problemi sono parecchi e complessi, la soluzione pratica può essere unitaria. Comunque ricordatevi che il recupero dei dati cancellati è impossibile quando voi applicate queste strategie, per cui se cancellate qualche cosa e poi ve ne pentite, ricordate che se avete lavorato bene come dovete lavorare non li recupererete mai, è impossibile recuperare dei dati cancellati in maniera sicura almeno all'interno del modello di sicurezza prescelto. È chiaro che se io cancello in maniera sicura i dati nel modello di sicurezza basso, applicando strategie proprie del modello di sicurezza medio, li potrei recuperare. E viceversa, se cancello dati in maniera sicura in un modello di sicurezza medio, in un modello di sicurezza alto è possibile ipotizzare di recuperarli. Ci sono degli appositi standard che si occupano di questo problema. Uno standard famoso è il DoD 5228, che trovate in bibliografia, e che è stato emesso dal Dipartimento della Difesa americano anni fa. Io, che sono una persona curiosa e anche un po' paranoica, mi chiedo come mai dopo questo standard tutto il resto è scomparso, e questo stesso standard non lo trovate facilmente neanche se lo cercate su internet, ma può essere che sia una coincidenza. Lo stesso lavoro accademico su questi temi, che una volta veniva presentato a Usenix in conferenze del genere, è stranamente, ora che è più necessario perché i sistemi informativi sono sempre più complicati, è chiaramente passato decisamente in sottordine. E attenzione all'olio di serpente. L'olio di serpente è una medicina che vanta grandi potenzialità, ma è in realtà assolutamente inefficace. Anche se può sembrare strano, ma vedremo poi velocemente perché, molte applicazioni che pretendono di essere il toccasana per la sicurezza, di implementare questi standard sofisticatissimi, e realmente lo fanno, possono essere non solo inutili perché non funzionano, ma addirittura dannose perché uno è convinto di essere tranquillo. Apro una parentesi velocissima facendo riferimento proprio a quello standard che spiega praticamente come si cancellano gli hard disk. Bene, questo standard fa riferimento a una paper famosissima di un certo Peter Gutman, trovate anche questa in bibliografia, presentata nel 96 a Usenix. I software che fanno cancellazione sicura fanno le operazioni che Gutman ha teoricamente dimostrato essere sufficienti, però le fanno sugli hard disk dell'epoca, che erano hard disk da 10, 20, 40 mega, che usava una tecnologia che si chiamava RLL, e i pattern che questo standard dice vanno bene per i dischi RLL. I dischi di adesso non sono neanche parenti, hanno cache sul controller, hanno cache interne, sono magnetoresistivi, funzionano con principi elettrici completamente diversi, e applicare questo standard a un disco che non sia RLL vale 0,0, anzi in genere una falsa sicurezza, per cui attenzione. Quando le applicazioni che fanno certe cose le fanno veramente, voi le mettete tutte insieme, state attenti che il fatto di essere a 128 bit, secondo lo standard DoD 5028, può non voler dire assolutamente niente. Con i portatili in particolare, che usano cose ancora più sofisticate, fare la sovrascrittura sicura in quel modo non serve a niente. Sovrascrivere una volta o sovrascriverlo 32 volte con pattern variabili, secondo lo standard DoD, ha esattamente lo stesso valore. La distruzione dei supporti anche secondo questo standard, l'unico modo sicuro di gestire dati veramente critici. Attenzione che in un modello di minaccia medio o alto, formattare un floppy, sovrascrivere un CD-ROM riscrivibile o formattare a basso livello un hard disk non è sufficiente per garantire la cancellazione dei dati. Se quindi avete un modello di minaccia anche solo medio, documentatevi su che hard disk avete nella macchina, perché se riuscite a sapere esattamente come funzionano le sue specifiche, potete individuare dei metodi di cancellazione sicure. E per i supporti rimuovibili date retta agli americani, distruggeteli, tanto ormai non costano nulla, è semplice ed è un'operazione su cui non tornate più sopra. Non è propria degli agenti segreti, è una reazione al fatto che noi produciamo sempre più informazioni, il famoso infosmog di prima, e la distruzione meccanica dei supporti è decisamente la cosa più semplice da fare. Le procedure del DoD che vengono applicate, sono state applicate recentemente per esempio in Afghanistan, in un caso che è uscito sulla stampa, prevedono per la distruzione di dati ovviamente sensibili in situazioni di emergenza militari, cosiddette situazioni di teatro o situazioni di evacuazione, prevedono che i dati siano segregati su supporti rimuovibili e prevedono apparecchiature di distruzione automatica che vanno col classico bottone rosso, per cui io e il Dipartimento della Difesa americano su queste posizioni anche tecnicamente siamo assolutamente d'accordo, e potete probabilmente esserlo anche voi. Allora, abbiamo detto che facciamo delle ricette, siamo tutti stanchi, velocemente. Cosa fare su un portatile per poter essere sicuri di cancellare i dati che non ve li copino quando andate a prendere un caffè? In un modello di minaccia basso, ricordo, modello di minaccia bassa, fidanzata, fidanzato, gelosi, collega, curioso. Allora, password di boot, ne ha parlato Alessio, mettete la password di boot sul sistema, vi costa veramente poco. Ve la ricordate e questo già taglia le gambe a un bel po' di curiosi che vogliono andare sul vostro PC. Fate solo attenzione che alcuni BIOS molto noti, per fortuna non recentissimi, avevano anche una mezza dozzina di password cablate dentro. Io una volta ho salvato i dati di un amico perché lui si era dimenticato la password del BIOS e io sapevo la password del BIOS di quel particolare produttore, e purtroppo non c'è bisogno di essere degli esperti, ora che c'è Google è una cosa devastante, lo trovate facendo una ricerca con Google. Linux, Windows, tutti hanno lo screensaver con la password, col timeout, mettetelo, mettete un timeout ragionevole, se ve ne andate dopo 15 minuti chi si mette seduto davanti al vostro computer non vede più il documento che stavate scrivendo, non vi costa niente, lo fate una volta e ve lo dimenticate. Il prezzo, qualche volta dovete dare qualche password in più, ma se non volete applicarvi, non c'è, queste cose non vengono, come le altre cose della vita, non vengono mai completamente gratis. I dati in un'unica directory, assolutamente. Gestione degli eventuali backup in maniera sicura, con distruzione dei supporti, e questo magari molti di quelli che hanno un modello di minaccia basso, magari il backup neanche lo fanno, ma non è una buona idea non farlo. E qui qualcuno aveva una perplessità, utilizzo di una partizione criptata con smontaggio automatico temporizzato. Dice, scusa, modello di minaccia basso, la mia fidanzata, mi devo mettere a usare una partizione criptata che fino a 10 minuti fa neanche sapevo che cos'era, anzi forse non l'ho capito bene neanche adesso. Bene, con le opportune utility, anche gratuite, avere una partizione criptata è così facile che realmente merita utilizzarla. Tanto, se vi dovete perdere i dati perché vi dimenticate la password, ve li perdete anche usando le altre cose. Per cui utilizzare una partizione criptata è un po' come usare un cannone per sparare una mosca, ma è un cannone gratuito che pesa poco e che vi potete dimenticare di avere quando l'avete installato. Per cui io, di mia iniziativa, ma è una decisione discutibile, lo metto anche in un modello di minaccia basso. In un modello di minaccia medio, vi ricordo che in un modello di minaccia medio il vostro nemico, parola tecnica in questi casi, non è la fidanzata, il fidanzato, il collega che sa usare il computer ma non sa come funziona, è una persona che sa come funziona il computer molto bene. Tipicamente potete pensare al consulente tecnico di parte della vostra moglie e marito che vuole la causa di divorzio e vuole andare a cercare dati. Negli Stati Uniti è una situazione comunissima. Bene, in un modello di minaccia medio chiaramente ci vogliono le precauzioni precedenti che, che ho rimesso per completezza, inclusa la partizione criptata che qui veramente serve, poi ci vuole, secondo me, questa ricetta è ovviamente anche un'opinione del cuoco, qui ho pesato molto velocemente costi e benefici e non ce l'ho scritto, per cui potete prenderla come la mia opinione, utilizzare un disco RAM per i file temporanei, utilizzare un programma per la cancellazione dei file di swap e utilizzare programmi per la cancellazione sicura di file. Notate l'assenza nel modello di minaccia medio, nel modello di minaccia basso, non ho messo una cancellazione sicura di dati, mentre, perché i dati stanno comunque dentro la partizione criptata e quindi sono comunque difficilmente accessibili anche se io non li ho sovrascritti, però in un modello di minaccia medio è necessario cancellarli in maniera sicura facendo fuori le entry delle directory e facendo fuori lo slack space che rimane. Per finire elenco, anche se avevo detto prima che non lo facevo, alcune linee guida per un modello di minaccia alto. Ricordo, in un modello di minaccia alto il nemico sono i servizi segreti, la Yakuza, un esercito invasore, un terrorista. Quindi persone che hanno competenza e mezzi economici e di altro tipo illimitati. Allora chiaramente gli accorgimenti del modello medio sono chiaramente un prerequisito, non li ho neanche enumerati. Quello che dico è relativo alla sola parte informatica. In un modello di sicurezza ci sono anche le parti non informatiche, sono quelle l'anello debole. In un modello di minaccia alto mi sento di poter dire qualche cosa soltanto per la parte informatica. Perché? Perché la parte informatica può essere realizzata in maniera relativamente semplice anche per un modello di minaccia alto. Una cosa particolare però che si deve fare è che, oltre a tutti gli accorgimenti che si diceva prima e magari anche altri, tipo lavorare in una gabbia di Faraday per evitare che qualcuno usi un'antenna Tempest su di voi e intercetti i dati prendendo le emanazioni a radiofrequenza del vostro monitor, questo spezza tra l'altro una lancia a favore del software libero, di cui io sono un sostenitore, perché è necessario in un modello di minaccia alto impiegare programmi, sistemi operativi, device driver di cui siano accessibili i sorgenti. Non è possibile utilizzare programmi di cui non si sia in possesso del codice sorgente in un modello di minaccia alto. Questo non lo dico io, lo dico anche la NSA, che ha sviluppato per esempio componenti di sicurezza di Linux, il famoso SE Linux. Non è un caso che sia stato sviluppato su una base sorgente aperto. Ricordatevi che in un modello di minaccia alto il nemico ha a disposizione mezzi informatici e tempo illimitato. Quindi la creazione di un computer da spie, da agenti segreti, guarda caso va a ricadere nell'ambito del software open source o libero, se preferite. Perché? Se io ho bisogno di un computer per far spedire la posta elettronica da 007, innanzitutto dovrò usare sistemi operativi noti almeno a me a livello di codice sorgente, poi dovrei ricompilarli tutti e dovrei ricompilare anche i device driver. Non voglio dire che devo ricompilare anche il BIOS del computer, ma devo comunque approvvigionarlo da sorgenti fidate o che mi consentano di esaminare i listati anche di quello. Dovrei aver certificato i sorgenti, cioè dovrei aver visto che quei sorgenti fanno effettivamente quello che dicono, perché il fatto che un sistema operativo sia libero o sia open source non vuol dire che non ci siano delle trappole all'interno o delle cose che funzionano male, tipo un generatore di numeri casuali che funziona male, quindi non una trappola ma semplicemente un problema che normalmente non si vede. Ma comunque quantomeno devo acquisire i sorgenti scusatemi il gioco di parole, da sorgenti affidabili e sicuri. Non è secondo me un caso che in situazioni in cui la sicurezza è importante anche gli agenti segreti o le mafie eccetera eccetera debbano rivolgersi ai programmi open source, ai sorgenti aperti e addirittura al software libero. Bene, ho tagliato un sacco, troverete la presentazione molto più completa e con le note anche sul sito appena avremo il tempo di mettercela. E abbiamo soltanto 25 minuti di ritardo e diruberemo in buona parte l'intervallo di pranzo. 2 minuti, soltanto 2 per le domande, ma io sono a disposizione anche nel pomeriggio nel percorso tecnologico.
Non una domanda, ma una testimonianza del fatto che tutto quello che è stato detto fino a qua è assolutamente valido e riconosciuto da molta gente. Nell'ultimo Linux Journal c'è una ricerca fatta da studenti dell'MIT che hanno guardato all'interno di 128 hard disk ottenuti da eBay, hard disk usati, scambiati, e ottenendo qualcosa come 5.000 numeri di carte di credito, dati medici e email personali per gigabyte di dati. Ecco.
Tra l'altro questo è stato anche provato da un caso che negli anni 80 negli Stati Uniti ha fatto scalpore, in cui agenzie governative si vendevano le workstation usate senza neanche aver formattato gli hard disk, per cui c'è stato un caso importante che non è stato completamente documentato ma che nell'81 è venuto sulla stampa, di potenze straniere che erano venute a conoscenza di non so quale progetto tecnologico semplicemente perché invece di andare a frugare nella spazzatura come si faceva una volta hanno comprato le workstation dismesse. Thank you.